7 minuti dopo le 9 non potevamo non aprire con una canzone cantata da Chris Cornell, questa seconda parte del giorno delle locuste, dove c'era il sole, adesso c'è un maledetto buco nero. Black Hole Sun, straordinaria ballata dei Soundgarden, a ricordare questa mattina anche noi Chris Cornell. Ma torniamo sulle nostre cose. In apertura di seconda parte c'è una sorpresa, caro professor Di Stefano, perché questa mattina non c'è il professor Santoro, e non perché ha fatto le ore piccole guardando le finali dell'Eurolega, anche questo, ma non solo per questo, c'è anche una buona ragione, perché oggi all'Università Bicocca, dove il professor Santoro insegna, è stato organizzata un'iniziativa a preludio alla giornata di domani, alla manifestazione del 20 maggio Milano senza muri. E allora al telefono con noi c'è una collega del professor Santoro, la professoressa Maria Pia Mendola, che insegna anche lei all'Università di Bicocca. Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, che cosa avete organizzato per oggi?
Allora, ci vogliamo preparare alla giornata di domani e quindi incontriamo gli studenti per parlare di migrazioni e lo faremo da due punti di vista. Diciamo che le migrazioni sono ormai molto studiate in tutte le scienze sociali, ma oggi avremo un demografo, il professor Blangiardo, che quindi darà insomma una visione del fenomeno dal punto di vista demografico, e poi io darò il mio contributo dando la prospettiva, diciamo, degli economisti. Quindi ci prepariamo, diciamo, studiamo.
Ecco, la prospettiva degli economisti è quella che ci interessa, non solo per fatto di coerenza editoriale, ma anche perché la lettura dei fenomeni migratori è derubricata praticamente sempre a emergenza sociale, mentre invece quando la si guarda con gli occhiali dell'economia viene semplificata in titoli che dicono saranno gli immigrati a salvare le pensioni italiane, punto. Invece come la possiamo interpretare la migrazione nella sua complessità? Dal punto di vista economico è un'emergenza, è un'opportunità, che cos'è?
In una parola noi la vediamo come una risorsa, quindi effettivamente come un'opportunità. Diciamo che non abbiamo l'idea, se vogliamo, malthusiana, diciamo, che l'aumento della popolazione diminuisca le risorse, bensì esattamente l'opposto, ovvero le può aumentare. E l'evidenza, diciamo, empirico, comunque insomma gli studi fatti sul tema mostrano che effettivamente ci può essere, diciamo, più crescita grazie alla migrazione. La migrazione è forza lavoro e quindi tendenzialmente può generare risorse che arrivano, può generare domanda, può generare investimenti, quindi diciamo che quello che si chiama la torta, cioè il PIL, insomma la produzione, può aumentare. Poi ovviamente ci sono degli effetti, diciamo, redistributivi, perché i migranti sono forza lavoro e possono essere, diciamo, simili ad altri lavoratori, se vogliamo, no? Già autoctoni o insomma presenti nel mercato del lavoro. Però nello stesso tempo non sono mai perfettamente identici, per cui comunque si creano delle sinergie, quelle che si chiamano complementarietà fra immigrati e nativi. Gli immigrati comunque hanno un background diverso, delle conoscenze diverse, quindi comunque la diversità è sempre quello che può generare crescita, se vogliamo. È difficile generare crescita fra scambi, insomma, fra agenti simili, no? È la diversità che accresce, diciamo, il potenziale. Quindi l'evidenza mostra questo: o che di fatto, per quanto sembrino grandi questi flussi, in realtà non lo sono mai in relazione al mercato del lavoro, alla popolazione locale, quindi l'impatto o è molto piccolo o addirittura in alcuni casi positivo, proprio grazie a questa complementarietà. Un esempio, vabbè, molto immediato, ma ce ne sarebbero tanti altri, è la possibilità, per esempio, delle donne, che si è verificata in molti paesi negli ultimi anni, di entrare nel mercato del lavoro grazie alla presenza di forza lavoro femminile che è molto concentrata nelle attività di cura, insomma, di lavoro domestico, eccetera. Quindi questa cosa ha permesso a molte donne, soprattutto qualificate, di entrare nel mercato del lavoro, e questo è risorsa, cioè sono risorse, genera per forza crescita.
Ecco, questi gli argomenti che ci sta portando la professoressa Mendola aiutano e ci aiutano a uscire dalla semplificazione del luogo comune, quella che vuole gli immigrati che vengono qui a rubarci il nostro lavoro. Si parlava di complementarità e di un che poi è un elemento di complessità di sguardo che a volte costa fatica, ma che comunque non è un argomento politico, è un argomento suffragato, come dire, da numeri scientifici che fanno parte poi del vostro lavoro.
Sì, esatto, cioè gli economisti veramente, sarà che io sono nel field, ma comunque si sono veramente dati tantissimo da fare per capire effettivamente quali sono i nessi, quali sono le cause, quali sono gli effetti di questo fenomeno. Non c'è evidenza, per quanto veramente ci sono poi posizioni ideologiche, però non c'è evidenza empirica forte, anche di quelli, diciamo, che potrebbero essere, avere delle posizioni o delle posizioni ideologiche, ma non c'è un'evidenza empirica di un effetto grande, per cui comunque, cioè il punto è che la gente pensa che l'input, cioè l'unico fattore produttivo sia il lavoro, ma in realtà non è così. Ci sono comunque tante risorse, cioè voglio dire il capitale, gli investimenti, la domanda, cioè la crescita non è generata solo dalla quantità diciamo, di popolazione, bensì da altri fattori che possono aumentare grazie alle migrazioni.
Allora, di tutto questo si parlerà in questo incontro che, come dicevamo in apertura, si tiene oggi all'Università di Bicocca, un incontro aperto solo agli studenti ma aperto a tutti?
Aperto a tutti.
A che ora? Dove?
Alle 11:30. In aula U75 in Bicocca.
Perfetto, noi abbiamo fatto una sorta di trailer, se invece volete approfondire perché siete interessati all'argomento potete andare lì, c'è sicuramente la professoressa Mendola, non so se c'è anche il professor Santoro.
Ci sarà.
C'è pure lui. Le faccio solo una domanda un po' indiscreta, ma il professor Santoro è un uomo di grande severità di fronte agli studenti oppure è severo solamente quando perde la sua squadra di basket?
Solo quando perde la squadra di basket.
Perfetto, era quello che immaginavamo. Grazie professoressa Mendola, buon lavoro.
Grazie,
buona giornata.
Arrivederci.
Allora, torniamo alle nostre cose, anche perché come sempre abbiamo pochissimo tempo e dobbiamo parlare per esempio del nuovo braccio di ferro tra la UE e i colossi di internet, perché ieri è stata comminata una bella multa a Facebook, accusata di aver mentito su WhatsApp, 110 milioni per aver fornito informazioni erronee al momento dell'acquisizione del 2014.
Sì, l'ultimo tassello del braccio di ferro tra la Commissione Europea e i cosiddetti colossi del web, in particolare il braccio di ferro è molto forte con Facebook anche per l'atteggiamento un po' strafottente dello staff di Zuckerberg. In questo caso si tratta di una multa molto consistente per una scorrettezza che ovviamente ha un valore pesante nelle informazioni relative alla acquisizione da parte di Facebook di WhatsApp. L'esecutivo comunitario aveva aperto in occasione di quella operazione un'inchiesta antitrust e, stando a Bruxelles, la società americana aveva trasmesso all'autorità comunitaria dati ingannevoli. È la prima multa europea di questo genere e la dimensione della multa, i 110 milioni, ha scritto la stessa Commissione europea, è proporzionata e ha l'obiettivo della deterrenza. Che cosa aveva fatto Facebook? Aveva spiegato che non avrebbe potuto incrociare i dati dei clienti di Facebook con quelli degli utenti di WhatsApp. In realtà, 2 anni dopo l'acquisizione, WhatsApp annunciò una revisione delle sue condizioni d'uso, avvertendo della possibilità di mettere in contatto gli utenti delle due società, e questo ovviamente è stato interpretato come una beffa, un vero e proprio schiaffo all'autorità di controllo europee, che avevano appunto dato l'autorizzazione all'operazione di acquisto a patto che non ci fosse questo scambio automatico di informazioni e di dati. Siamo nel capitolo più delicato di sempre del braccio di ferro tra appunto le autorità e le compagnie del web, ed è il braccio di ferro su la privacy e l'utilizzo dei dati per fini di marketing sta aumentando il rischio poi di controllo complessivo dei cittadini attraverso appunto i vari strumenti di condivisione legati alla rete.
Facebook in realtà dovrebbe essere condannato un po' per gli sfondi colorati, un po' per aver aggiunto i fiorellini tra le emoticon, ma soprattutto per aver consentito a WhatsApp di mantenere le chat delle mamme della scuola di WhatsApp, che tutto questo venga gestito presto da un tribunale speciale, ma intanto c'è chi riceve le multe e chi riceve invece le buone uscite, perché notizia di questa mattina che Moretti,
9 milioni di euro,
riceverà dalla Leonardo 9 milioni di euro come indennità compensativa e risarcitoria. Moretti, che lo ricordiamo, è stato condannato a 7 anni per la strage di Viareggio. Questi soldi riceve dalla Leonardo, che non è Da Vinci, bensì
è il nuovo nome di fatto della conglomerata di Finmeccanica, che per motivi anche legati alle bufere sulle precedenti vicende giudiziarie dell'allora amministratore delegato Guarguaglini, si decise appunto questo rebranding anche di Finmeccanica e la creazione di questa appunto nuova denominazione Leonardo. Il problema delle buonuscite non riguarda solo Moretti.
In questo caso è giustificata, a fronte di una condanna a 7 anni per strage, 9 milioni di euro sono la cifra giusta
certo,
per pagare gli avvocati.
Ma la cosa più curiosa è che non riguarda solo Moretti, ma per esempio sembra in vista una liquidazione simile anche per Delfante, quello che il governo, o meglio l'azionista di riferimento del governo, ha voluto alle Poste, e quindi il giro di questi poltrone, cioè quello delle Caio che se n'è andato, Delfante che è arrivato da Terna, costerà alle aziende controllate dal Tesoro altri 15 milioni di euro tra la liquidazione a Caio e di fatto il licenziamento e lo spostamento di Delfante da Terna alle Poste.
Molto bene, torniamo però ai colossi del digitale che oggi sono entrati nel mirino, beh non oggi esattamente, ma Stiglitz riporta, pagina 99, lo citavamo anche in rassegna stampa, lancia un appello affinché venga fermato il monopolio di Google, Apple, Amazon, Microsoft e Facebook.
Sì, è un vero e proprio, non è nuovo Stiglitz a questo intervento, aveva già fatto simili interventi pubblici e anche articoli appunto per chiedere di fatto che i regolatori in Europa negli Stati Uniti intervenissero rispetto alla creazione di questi nuovi monopoli e quindi in particolare i monopoli, come dicevamo prima, del controllo dell'informazione, della navigazione e della conoscenza. Nell'appello di Stiglitz si fa più riferimento in particolare al monopolio della conoscenza, che sarebbe appunto governato soprattutto dalle piattaforme e dai sistemi di indicizzazione di Google, ma il problema è più complessivo. Nel caso specifico i 5 big, come li chiamano appunto, di internet, per dare un'idea, in questo momento capitalizzano, hanno un valore di borsa che è pari a 2.000 miliardi di dollari, erano 950 milioni solo 5 anni fa, quindi in soli 5 anni c'è stato praticamente un incremento, quasi triplicato il valore borsistico di queste aziende, ma anche la loro posizione appunto di controllo del sistema di comunicazione a livello globale.
E intanto mandiamo un caro saluto a Yusaku Maezawa, il simpatico amico giapponese che ieri ha acquistato un Basquiat per 110 milioni di dollari, battendo il record da lui precedentemente detenuto. A proposito di Basquiat, ha spiegato perché compra i quadri, ha detto perché gli piacciono i colori.
Cioè, sì, abbiamo letto.
Fosse nato daltonico, poteva eliminare il problema della fame nel mondo con tutti i soldi che ha speso in Basquiat. Faccio notare a Maezawa che lui avrà speso 110 milioni di euro per comprarne uno, io ne ho avuto uno fatto da Tommaso ieri, che sulla parete appena ridipinta a pennarello ha fatto un meraviglioso Basquiat di 1 metro per 1,5 metri. Se vuole venire a casa mia a comprarlo glielo cedo volentieri, ma intanto abbiamo solamente 30 secondi, prof, vogliamo citare qualcosa in chiusura?
Scegli tu, io.
Ma no, io di fronte al libero arbitrio alzo le braccia al cielo e
forse dovremmo dare almeno un cenno sul fatto che la vicenda delle popolari veneti si sta trasformando in un vero e proprio disastro, un ulteriore debacle nel confronto con la Commissione Europea, che vuole almeno un altro miliardo dei soci privati, miliardo che non c'è, e quindi si parla di nuovamente della possibile che si possa attingere nuovamente al fondo volontario delle banche, e quindi alla fine con il rischio che lo paghino i correntisti, come già accaduto per Etruria e annessi. Ma questo è solo uno dei tasselli di una situazione che rimane molto difficile per tutto il sistema creditizio italiano.
Domani ne parlerà con la sposa al pranzo di matrimonio del caso delle popolari venete.
Ma non è previsto, non c'è nessun pranzo di matrimonio.
Ah, il pranzo di matrimonio c'è, dove la fanno sedere? Vicino al tavolo degli sposi oppure in fondo?
Sono adatto.
Non è adatto, vabbè, comunque. Caro mio professore, ci faccia sapere poi com'è andata. Nel frattempo io la saluto calorosamente facendomi interprete dell'abbraccio di tutti i suoi ascoltatori. Ci rivediamo la prossima settimana
non abbiamo da neanche... questi microfoni.
Eh beh, certo, non abbiamo neanche il tempo di risentire il gatto con il miau più profondo di internet.
Per fortuna per gli
ascoltatori. Ma no, un peccato.
Ma no,
vabbè, comunque non c'è tempo.
Ci vediamo domani.
Intanto sarà almeno per altri 3 giorni sulla home page del Corriere, quindi lo trovate lì. Tra poco, come sempre, IGR, Zona Mista. Ciao a tutti, a presto.
A presto.